autorizzazione all'acquisto dell'area extra Chiara Turco, sito in Mazzavotto, via Mandireno numero 30, per l'attuazione del progetto di rigenerazione. Avevamo invitato il presidente Giulio Ferretti, come aveva fatto per il consiglio di amministrazione di Pioppo di Sagano, purtroppo ha avuto dei problemi di lavoro, quindi non ha potuto essere presente. La parola all'assessore.
Sì, allora, analogamente alla delibera precedente, ci troviamo di fronte a un atto che è, cioè, nella sua semplicità, perché fondamentalmente si chiede di dare mandato al responsabile dell'ufficio patrimonio di accedere con l'acquisizione dell'area, in realtà è una delibera molto, molto importante, un gesto molto, molto forte. Faccio qualche considerazione per introdurre il tema. Voi sapete che abbiamo proposto un candidato la ricostruzione dell'ambito di Mandireno per il finanziamento dei piani integrati del Ministero dell'Interno e Città Metropolitana ha scelto di finanziare parte del progetto complessivo che era stato proposto, finanziando il lotto che è definito Città della Conoscenza, quindi in quell'area ci siamo dati risorse pari a 1.694.499 euro, di cui 969.000 euro circa di servizi, per realizzare fondamentalmente tre cose: un hub per start-up, una sala conferenze e una quota di ospitalità ibrida che potrebbe servire teoricamente come studentato nel periodo invernale dove ci sono le lezioni, e una forma di ospitalità che possa essere più semplice, più accessibile per una funzione turistica che ci aspettiamo sul livello metropolitano per quanto riguarda l'Europa 7 in particolare, il circo che scorre proprio a pochi metri dall'area. È un gesto molto importante quello di acquisire al patrimonio pubblico una proprietà così, così importante, ma ci è sembrato la modalità migliore per poter dare una vera riqualificazione all'area che ospiterà anche altre funzioni. Nello specifico della delibera, parte integrante anche qui è la stima che ha dato l'ufficio tecnico, sapendo che comunque c'era un preaccordo con la proprietà che è stato fondamentale per poter poi ottenere il risultato che di cui vi dicevo prima. Vista la molteplicità delle aree, perché parliamo della parte burgo, quella più verso la via principale della Mandireno e tutta l'area verde che dà verso il fiume, spicendi alle case degli insediamenti che chiamiamo case giardino abitualmente, visto che è un territorio che ha diverse caratteristiche tra parte identificata, parte non identificata, parte verdi, il criterio di stima è stato quello dei valori catastali, che però è stato ridimensionato per un ovvio vetustà, cioè per farvi pensare al quantitativo di l'identità di quest'area, la stima in funzione del valore catastale è sempre stato di 5.340.000 euro, che ovviamente non può essere un valore aumentato di un'area di questo tipo, e quindi con 500.000 euro si conclude perizia di stima sulla base del quale si propone di dare mandato all'ufficio tecnico per completare l'autorizzazione. Di questo tema ne abbiamo parlato anche in commissione e mi chiedevano giustamente i commissari che 500.000 euro è la parte netta, diciamo, del valore dell'area, gli extra costi sono stati definiti tra i 30 e i 40.000 euro e dovranno essere definiti a breve con provvedimenti notarili. Buona parte sono spese legali, poste di registro sulle aree.
Questo è un atto ovviamente importantissimo che ci consente poi di procedere con tutta la riqualificazione prevista per l'area, tutta relativamente all'opera che c'è stato finanziato, quello della città della conoscenza e della ricerca. Lo presenteremo insieme al sindaco della città metropolitana e anche al presidente il 12 di luglio, uscirà il volantino tra domani e domani l'altro, all'area archeologica di Cagno. Presenteremo la città della conoscenza, il sindaco racconterà di che cosa si tratta e noi racconteremo lo stato di avanzamento della progettazione. Ci sarà un bando di progettazione, un concorso di progettazione, un concorso di architettura di livello nazionale che è stato pubblicato e verrà poi diffuso, lo diffonderemo anche domani attraverso i nostri canali social. In quell'occasione ci sarà modo appunto di anche di vedere le slide per raccontare parte del percorso, parte perché chiaramente tutto un percorso è ancora da costruire, stiamo incontrando moltissimi stakeholder, moltissime realtà interessate, tra cui imprese che hanno interesse ad insediarsi e ad investire anche in questa realtà, in questo territorio. Stiamo avendo incontri con l'università, con diversi soggetti portatori di interesse e costruendo appunto, cercando di costruire un progetto che possa ridare vita alla frazione, possa portare lavoro, possa portare servizi e all'interno di questo lotto lo racconteremo chiaramente nel dettaglio. 12, ma c'è tutto ciò che ha già detto l'assessore Righi, abbiamo cercato di inserire anche quanti più servizi possibili per la popolazione, perché ci sarà un emporio, ci sarà anche un'area di ristoro, una sala studio e l'intenzione è quella di, avendo poi la chiarezza delle aree che potremo utilizzare già quest'anno per uso temporaneo, iniziare appunto a realizzare degli eventi che portino a creare un percorso strutturato fino a quando non verranno realizzati i lavori, non verranno completati i lavori nel 2026. Faccio l'invito quindi per i 12. Ci sono interventi? Prego, consigliere Battistini.
Finalmente, dopo diversi anni di promesse, di finte promesse, perché di questo progetto, di questa soluzione nessuno ne aveva contezza, se nella scultura generale, probabilmente della pandemia Covid, non ci fosse più stato dopo tutto il ricorso compreso il progetto del PNRR. Quindi dopo tantissime finte promesse da parte delle amministrazioni precedenti, da parte dell'ex sindaco e anche un po' nei primi anni di questa legislatura, siamo arrivati a trovare una soluzione per quanto riguarda l'area della ex cartiera Burgo. Io, senza nasconderlo troppo, in commissione governo del territorio ho espresso alcune perplessità, posto che lo dico a cappello, perché qui conosco la demagogia e la strumentalizzazione che avviene fuori da quest'aula, siamo soddisfatti, contenti che finalmente un'area del genere possa venire riqualificata, non tanto per l'area in sé, piuttosto per la vita degli abitanti di quella frazione, che mai come in questi ultimi anni si sono visti il loro territorio depauperato, sfinito anche nelle attività, nella vita del territorio. Vorrei ricordare non per ultimo che è chiuso l'alimentare pochi mesi fa e che noi, con un'importante iniziativa di raccolta firme, abbiamo dovuto sollecitare anche lì l'inerzia di questa amministrazione davanti a cui nessuno aveva assolutamente pensato di trovare qualche escamotage. Ci siamo sentiti sbrodolare che erano stati fatti incontri, non incontri, poi anche lì mi spiace perché io tendo sempre a essere una persona molto buona, una persona che crede anche in ciò che gli viene detto, perché sono un uomo ancora dell'epoca passata, un uomo per cui basta una stretta di mano spesso e volentieri. Ecco, incontrando i soggetti che ci furono elencati e raccontati, gli stessi mi hanno detto: Morris, no, noi non abbiamo incontrato nessuno, abbiamo fatto un sopralluogo in un paio di stabili, ma non c'è mai stato un aiuto concreto da parte di nessuno. Ecco, allora ci siamo sentiti anche un po' presi in giro in quella fase da chi in quest'aula sosteneva che erano stati incontri su ponti, su sopralluoghi nei vari stabili del comune. Però questa è storia passata. Quello che adesso importa è che finalmente ci sia l'intenzione di poter realizzare qualcosa di locale. Le perplessità che io elencavo in commissione di governo del territorio erano molteplici. Prima fra cui, per realizzare queste benedette abitazioni ibride che hanno la doppia funzionalità, diventano alloggi per gli studenti, una sorta di studentato, d'estate diventano abitazioni a scopo turistico per chi ha intenzione di percorrere la Euroveo 7. Ecco, ciclo 2. La famosa pista ciclabile. Servono servizi in ambedue le soluzioni. È necessario avere servizi. Non possiamo e non dobbiamo arrivare impreparati davanti a un tema come questo. È possibile creare una sorta di studentato, di alloggi per studenti, chiamateli come volete. Ho sentito che qualcuno addirittura in commissione ha dato la parola ostello e un frigido mi è corso per la schiena. Al di là di tutto, abbiamo bisogno di servizi. Come possiamo pensare che degli alloggi studenti noi vengano occupati quando la maniera non è in grado di offrire dei servizi? Uno semplice, ve ne cito uno semplicissimo: non abbiamo treni. Non abbiamo treni dopo le 22 di sera, abbiamo la necessità di integrare delle corse, abbiamo la necessità con questo progetto di andare oltre la città metropolitana e dire dovete integrare delle corse notturne, perché un territorio si sviluppa oltre che creando le situazioni per poterlo sviluppare, anche dando gli servizi per far sì che questo territorio si funzioni, perché sennò questi alloggi funzionano i primi due mesi, dopodiché diventeranno degli alloggi sfitti, degli alloggi vuoti. E allora lì per lì, non per ragionare in malafede, sia male, signor sindaco, però la domanda c'è sorta spontanea: fa mai che queste abitazioni senza servizi diventino domani degli alloggi popolari o ancora peggio degli alloggi in cui dobbiamo andare ad ospitare a spese di cittadini di Martabotto italiani, per caso, ancora la solita sorta dell'immigrazione clandestina che arriva da oltremare? Ecco, io credo che al di là di ogni posizione politica questo sia un dubbio lecito che vada assolutamente specificato, fugato e, in tutti i modi contrastato, perché diamoci conto che questi soldi ci vengono dati per un altro scopo. Un altro dei miei dubbi era sulla questione del preaccordo. Noi ci troviamo questa sera a deliberare l'acquisto di un'area che però, nei fatti, è già stata, tra virgolette, fermata, bloccata con un preliminare, con un preaccordo, mesi fa. E allora io mi chiedo, no? E qui mi piacerebbe che il consigliere Borghi mi ascoltasse attentamente rispetto alle affermazioni che proprio lui ha avuto stasera. L'interesse di quest'Aula nel coinvolgere l'emisfero globale di quest'Aula, dov'era? Cioè, davanti a un accordo di marzo, aprile, giovedì, dove con un atto preliminare, che voi ci dite non aver visto un euro impegnato, quindi una parola, una firma, su due righe, su una mail, ce lo dite. Ecco, non è stato chiesto nemmeno il parere del Consiglio Comunale, ma allora santo cielo! Ma convocate una commissione governo del territorio, ma venite in commissione e ci dite: abbiamo questa opportunità, abbiamo l'intenzione di andare a firmare, sottoscrivere, trattare, disegnare un accordo con Cartier Hamburgo per acquisire l'area, perché lo step successivo potrebbe essere riuscire a realizzare in diversi lotti, diverse step, un progetto di riqualificazione vero di tutto questo non avviene nulla. Noi scopriamo che questo atto preliminare nel momento in cui viene convocata una commissione di governo del territorio. Per voi questa democrazia, per voi questa collaborazione, per voi questo è buon senso del territorio, per voi questo è un vivere comune nell'ottica degli obiettivi finali di questa comunità e di questo territorio. Bene, per me no, non si lavora così. Al di là di tutto, è comunque un progetto interessante che ci sarebbe piaciuto poter visionare già dall'inizio. Abbiamo trattato con l'assessore lì in commissione la questione del concorso per la progettualità attraverso appunto i diversi progetti che possono arrivare dagli architetti, che quindi non sia legato al professionista ma sia legato in realtà al progetto che viene depositato di quell'area, che ci pare in questa occasione, mai come in questa occasione, la soluzione migliore. Perché vedete, 9 milioni di euro hanno una bella coda lunga, e pensare che davanti ad un bando del genere, eventualmente davanti all'apertura di una possibilità così, ecco, si andasse a identificare nel solito modo un tipo di professionista piuttosto che un altro, senza ancora avere contezza di quale fosse l'idea del progetto di quell'area, ecco, questo ci spaventava parecchio. Mi ricorda il fatto che in realtà stavolta viene un po' stravolta la forma e quindi vince il progetto al di là di chi sia il professionista che ci sia dietro. Attenzione, ciò non toglie che abbasseremo la guardia, ciò non toglie che tutti quanti dovremmo capire esattamente chi ci sia dietro quel tipo di progetto. Perché da chi mondo è mondo è sempre bene che l'obiettivo primario, soprattutto per il nostro territorio, soprattutto per una frazione come la Magliano, sia che il progetto conti, al di là di chi sia il cognome di chi ha firmato quel tipo di progetto. Cerco di terminare e chiudere con una proposta, Sindaco, che noi abbiamo già espresso in Commissione di Governo del Territorio e riteniamo sia una proposta assolutamente fattibile, e credo che sia anche un messaggio fondamentale, non solo per la comunità di Lavagherino, non solo per la comunità di Valdavoto, ma che ricalchi un po' anche quelli che sono i rapporti che in Regione parallelamente avvengono tra il gruppo consigliare di Forza Italia e la Giunta Bonaccini. E la proposta che le faccio io questa sera è quella di istituire una cabina di regia, una sorta di commissione, la chiami come vuole, una sorta di, noi l'abbiamo rinominata cabina di regia, che segua passo passo, sin dalla deposizione di progetti, dall'apertura delle buste, dal vincitore, e poi dopo alla realizzazione, fino all'ultimo giorno di quei lavori e di quell'euro speso, di quelli che sono le parti politiche di questo comune. Quindi chiediamo la possibilità, a fronte di questa delibera, di poter valutare insieme e ragionare sulla composizione di una cabina di regia proposta chiaramente dall'amministrazione comunale, ma anche nella maggior parte, per questo non importa, perché la nostra voce, quando vogliamo, avete sentito, la facciamo sentire molto bene, ma sicuramente anche dal centro-destra di Marcavoto, che ha tutto l'interesse di visionare, di monitorare nel bene comune di tutti e anche vostro, credetemi, tutto ciò che accadrà in quell'area.
Sì, io dico un altro paio di cose per quanto riguarda il rapporto che si stava prima. Come anche già detto, questa era una condizione che è stata richiesta come necessaria per poter anche solo candidare la nostra proposta, e quindi abbiamo trovato con disponibilità pressoché immediata con un Burgo per sottoscrivere questo accordo, che era un accordo un po' sui generi, non è un preliminare di vendita come avviene, quindi era la disponibilità a cedere l'area, perché noi basalmente noi non avremmo potuto anche non vincere questo bando, e in quel caso non avremmo avuto la possibilità e le risorse per poter fare un investimento di questo tipo, che comporta in prima battuta, dopo l'acquisizione, anche sicurezza di altre cose, bonificarne altre, quindi c'è un impegno che, come si diceva prima, dovevamo essere in grado di poter mantenere. Mi dispiace anche un po' per i tempi, fortunatamente abbiamo avuto il risultato, ma la cosa che mi dispiace è che è stata diffusa. diciamo, questa, il bando per le candidature della città metropolitana solo in tempi molto, molto, molto stretti, e questo sicuramente ci ha, diciamo, coinvolto in modo correre in questa candidatura.
Grazie. Per quello che riguarda i servizi, avevamo messo anche nel nostro programma elettorale, quindi i treni della mezzanotte, ed è una cosa su cui continueremo a spingere, ma di ragione sono d'accordo. In questo caso, se vogliamo che ci sia una città metropolitana reale, quindi che effettivamente si viva la città metropolitana come tale, c'è bisogno di servizi che vadano oltre le 10, quasi più 11 di sera, perché altrimenti anche le persone, banalmente, per tutte le attività che facciamo, adesso abbiamo delle serate magnifiche anche al parco archeologico, non c'è la possibilità poi di rientrare, per cui lavoriamo tanto sul rispetto dell'ambiente e poi le persone per venire e poter tornare devono venire in macchina. C'è una questione di sicurezza anche dei ragazzi e soprattutto, insomma, di tutte le persone, ma in particolare dei ragazzi che si recano a Bologna per tornare a casa, che non hanno un mezzo e devono necessariamente andare in macchina, e conseguentemente c'è un rischio, no, dal punto di vista anche della sicurezza stradale. E detto questo, sulla cabina di regia ragioneremo, vedremo, io credo che potrebbe essere la formula migliore quella di convocare le commissioni di territorio per quando verranno appunto affrontati dei momenti, i momenti salienti, e ogni mese e mezzo, due mesi, per seguire tutti i lavori passo passo e monitorarli e fare in modo che ci sia contenta da parte anche di tutti i gruppi consigliari di ciò che avviene, dei passi che vengono fatti. Prego, assessore Righi.
Scusate, aggiungo un'altra cosa. Voglio assicurare che questo comunque è un primo passo, cioè, perché se noi chiediamo 23 milioni e ce ne danno 9, è chiaro che è impensabile che in un giorno non si possa fare tutto, perché comunque spese fisse come l'acquisizione, banalmente, una messa in sicurezza da fare comunque, sia anche se ci avessero dato la metà dei soldi, avremmo comunque dovuto fare dei primi passi. Quindi condivido che il tema dei servizi è cruciale ed è emerso chiaramente dal sondaggio che ha fatto il Consiglio di Frazione, dai lavori che sono stati fatti col tavolo tematico, quindi che la di Reno necessiti di un incremento di servizi è assolutamente, siamo d'accordo e l'avremo ben presente. Per quanto riguarda i servizi legati all'Eurovelo, una parte dell'otto, una parte del progetto più importante, prevedeva anche delle stazioni di servizio a supporto di questo, della viabilità ciclabile, e approfitto per dirvi che nei lavori di completamento del tratto che vanno da Sperticano a Riola, quell'altra parte finanziata, proprio a Sperticano ci sarà l'unica isola attrezzata nell'area che è il dosso del ponte di Sperticano. Il dosso del nuovo ponte di Sperticano gli sorgerà una piccola area di servizio con ricarica delle biciclette elettriche, piuttosto che qualche attrezzo per sistemare, panchine, gazebo, quindi una piccola parte di servizi. In questo caso non sarà la DAO, ma sicuramente verrà prima. Perché lo dico che non mi ricordo se abbiamo parlato in altre situazioni.
Allora, aggiungo anch'io un'altra cosa che mi pareva di averla già detta, però abbiamo nei vari progetti che abbiamo presentato, che stiamo continuando a presentare, in particolare per l'accesso a fondi per le aree interne e montane, abbiamo anche inserito un progetto di riqualificazione dell'area verde che sarà parte dell'acquisizione, cioè si viene sostanzialmente donata tutta quell'area, cioè, oltre alla strada che porta fino all'area cittadina che diventa proprietà nostra, anche tutta la parte lungo il fiume diventa di proprietà del comune, e quindi dovremo andare a intervenire anche lì, ed è un'area che non è compresa in questo lotto. troppo, per cui si stanno cercando altri fondi per riuscire intanto ad avere delle risorse per mettere a posto, per quella può essere già una zona fruibile prima che i lavori iniziano. Ed è anche quella a servizio non solo dei cittadini, ma che passa con l'Eurovelo, dei turisti che arrivano, che andranno a visitare anche la Riviera di Panico, mi auguro, anche grazie ai lavori che si fanno di ripristino. Consigliere Murata, prego.
Solo una curiosità, avevamo promesso un incontro a breve alla Lama, stanno richiedendo continuamente la consigliere di stazione, quando è che si riuscirà a realizzare questo consiglio? Anche perché alcuni cittadini chiedono in particolare su diversi servizi, tipo ad esempio il fatto che non ci siano ristorazioni, che non ci siano negozi, che si può spostare alcune attività, ancora di questo è presto per parlarne, però comunque i cittadini cominciano a stimolare, ecco. Grazie.
Allora, intanto ci sarà un primo incontro il 12, dopodiché abbiamo dato la disponibilità giustamente ai consiglieri di fare un'ulteriore assemblea se ci sarà bisogno di confronto. Intanto facciamo la presentazione, raccontiamo la partenza del bando, che insomma del concorso, e poi chiaramente faremo anche l'assemblea. La prima cosa che mi pareva importante era chiarire, perché non era chiaro a molti, che cosa fosse la città della conoscenza e della conoscenza e della ricerca, e perché fosse stato scelto proprio questo lotto tra i tre, e quindi quali sono le prospettive in ottica di città metropolitana. Lì racconteremo anche il lavoro fatto finora e ciò che sarà oggetto di concorso, appunto. Per cui sarà un primo momento con la presentazione e poi faremo eventualmente anche un approfondimento con un'assemblea di presentazione. Però almeno che diventa chiaro dentro quale piano siamo, cioè rientriamo, che non è qualcosa solo di Lama di Reno, ma che ha anche delle possibilità, perché capisco che per molti sia difficile pensare alle start-up, alla sala conferente o alla sala esclusiva, cosa può servire. Messa dentro ad un quadro più complesso, più ampio, è più chiaro quello che potrà diventare, quelle possibilità che ci sono, perché va considerata più come la Lama frazione un po' sfortunata, ma come anche una startup grande, una grande startup che può far ripartire tutto, inserita dentro ad un progetto molto più ampio. E allora è importante che si chiarisca questo, dopodiché possiamo, cioè siamo disponibili a tutte le assemblee, ma effettivamente si chiedeva, ma perché quello è piuttosto che, perché non avete fatto altro? Perché non avete scelto, non è stata una scelta nostra, quindi verrà chiarito la divisione in lotti, verrà chiarito che la scelta è caduta lì all'interno del progetto generale della città della conoscenza, che racconteranno che cos'è. Prego, consigliere Battistini.
No, ecco, sentito, forse prima la mia richiesta non è stata probabilmente percepita bene. Non ho bisogno di una commissione moderna del territorio che già presiede, quindi convoco quando lo ritengo opportuno, assolutamente non è questo quello che noi stiamo chiedendo. Noi chiediamo una cosa differente, perché vede, il fatto che comunque esistano delle commissioni con la OSTA, la possibilità di poter, su un progetto così importante, parliamo di 9 milioni di euro, 9 milioni di euro nel nostro territorio per un'area. Può benissimo richiedere un organo, un ente istituito ad hoc che nasce e muore con quel tipo di progetto. Voglio dire, scusate, è storia nota, in regione Emilia Romagna, nel momento in cui sono arrivati la pioggia, la possibilità di gestire i soldi del PNRR, è stata istituita una commissione, un organo, la cui presidente è stata assegnata alla consigliera di Forza Italia Valentina Castaldi, che seguisse esclusivamente tutto quello che era il tema del PNRR della regione Emilia Romagna. Quindi non è che è stato risposto alla consigliera Castaldini, no, convochi una commissione quando ti pare bilancio, poi vediamo questi soldi come passano. Nel momento in cui c'è un progetto così importante, io ritengo opportuno che secondo me istituire una cabina di regia che si trovi con cadenza non una volta al mese, perché a quel punto allora avrebbe anche poco senso averla, ma visto e considerato che voi lavorate, siete presenti in comuni tutti i giorni, anche con una cadenza ogni 10 giorni quindicinale, che possa seguire passo passo. Poi è chiaro che se quella settimana o dopo quei 10 giorni non c'è nulla da dirci, come comunichiamo sempre per me, per me possiamo benissimo dirci non ci sono aggiornamenti, procede tutto ok, ci rivediamo fra i prossimi 15 giorni, oppure nel caso la convochiamo prima. Però una sorta di organo, quindi di istituzione, che per tutta la durata di questo progetto da 9 milioni di euro coinvolga esclusivamente gli organi politici ed eventualmente anche i professionisti tecnici, che avranno poi la necessità, il modo l'obbligo di poter intervenire, perché sono i primi attuatori del progetto. Quindi tutto sommato ritengo che secondo me la soluzione più corretta e anche più, come posso dire, forse più bella anche ai fini di quello che stiamo andando a fare, è proprio l'istituzione di una cabina di regia che segue costantemente esclusivamente questi lavori, in cui si parla esclusivamente di questi temi. Anche perché la seconda domanda che invece io volevo fare, che la seconda richiesta che avevo, era quella rispetto a quel 10% sulla somma totale di servizi, e quindi quei 966.000 euro che teoricamente sono messi a disposizione del comune proprio per quel che riguarda, se non erro, la questione start-up. Ora, quello che ci preme è che rispetto a quei 966.000 euro, qui bisognerà sicuramente fare un regolamento per capire chi attribuirli, come attribuirli, con che criteri attribuirli, quello che chiediamo è la possibilità di poter essere presenti al tavolo di queste scelte. Cioè, quello che noi un po' preoccupa è che con questi 966.000 euro di servizi, per quanto riguarda le start-up, un bel giorno qualcuno si sveglia e dica: bene, assegniamo questi fondi alle imprese, alle start-up che si presentano e hanno come progetti il riciclo, il riuso per mezzo della integrazione rispetto al primario. Ecco, questo è qualcosa che abbiamo già visto nel nostro territorio. E l'idea che, guarda caso, proprio una cooperativa nel nostro territorio ben conosciuta possa attingere a un fondo così importante, ecco, la cosa un po' ci preoccupa da una parte. Dall'altra ci preoccupa anche il fatto che, soprattutto in questo momento, comunque la conflittualità di interessi potrebbe essere paventata molto facilmente, considerando che una di queste posizioni è ricoperta proprio da qualcuno molto vicino al sindaco metropolitano. Quindi, a maggior ragione, abbiamo la necessità e la contezza di dover monitorare questo tipo di 10%. Vedo un po' di...
Sono già nel merito.
Mi ribadisco.
No, a che cosa si riferisce quando dice che ci sono persone così nel sindaco metropolitano? Non ho capito.
Ho detto, quando mi manca già, glielo provo a spiegare in termini più poveri e più semplici. Quello che noi vogliamo far sì che possa essere monitorato costantemente sia il come vengano destinati questo 10%, che erano questi 966.000 euro, in riferimento alla questione delle start-up. Perché, ripeto, il fatto che siano il comune, il capofila, quindi l'organo, il soggetto a dover stilare un regolamento per come gestire questi 966.000 euro, che sono in capo appunto al comune, diventi un argomento molto labile su cui poter trovare discussione, perché, ripeto, se ci dovessimo spiegare una mattina, non essendo coinvolti, per questo vi chiedo la possibilità di poter partecipare al tavolo per la redazione di questo regolamento o di queste linee guida per poter ottenere queste se ci dovessimo svegliare un giorno con, faccio un esempio, appunto l'idea di ipotesi, perché le abbiamo già viste, riqualificazione, riutilizzo, riciclo di materiale attraverso l'integrazione che possa arrivare da oltre mare, e sapere che abbiamo già avuto dei progetti, peraltro abbastanza fallimentari nel territorio, di questo tipo, che non hanno portato i risultati sicuramente sperati, e tantomeno quelli presentati in anni precedenti. Sì, io sto spiegando perché lei non aveva capito. E quindi sì, concludo dicendo appunto che questo è un rischio che vorremmo evitare di correre, proprio perché abbiamo già contezza di quanto accaduto. Pertanto, considerato anche le cooperative che gravitano nella nostra zona, che conosciamo molto bene, i cui soggetti, responsabili, referenti, insomma, sono soggetti altrettanto ben conosciuti, ecco, vorremmo evitare che tutto questo prenda una forma un po' lontana dal nostro modo di fare politica. Ed è per questo che chiediamo la possibilità, oltre alla cabina di regia, di poter comunque istituire un tavolo a cui partecipare per appunto la redazione di un regolamento che preveda l'assegnazione e l'eliminazione di questo 10% ovvero di questi 966.000 euro. Però una cosa fondamentale è sempre una questione della cabina di regia, che si dovrà trovare in scadenza sicuramente più breve rispetto al disegnamento del proposto. Grazie.
Chiedo, siccome non è più possibile per lei intervenire, che qualcun altro suo gruppo consigliare mi dettagli il riferimento al sindaco della città metropolitana. O comunque chiedo al segretario di mettere a verbale il fatto che sia stato citato che c'è un conflitto di interesse, perché c'è qualcuno di vicino a sindaco della città metropolitana. Questo deve essere messo assolutamente a verbale. Qualcuno di voi può spiegare? Va bene, allora andiamo avanti. Comunque questo viene messo a verbale e ognuno si assumerà le responsabilità di quello che è stato detto. Ci sono degli interventi? No? Sì. Prego, considerato il momento.
Ok, allora, se parlava bene 9 milioni per la cantiera Borgo, in tutto questo progetto viene anche messo in considerazione la parte della bonifica, che io le avevo già chiesto in consultazione precedente alla Lama del Reno, si era già considerato i tempi di inizio dei lavori e fine lavori con la bonifica inclusa, di quando si è messo giù un primo mattone o se la struttura a quando si dà le chiavi per cominciare i lavori interni sociali. Poi, noi parliamo di start-up. Che beneficio dà ai cittadini della Lama del Reno e ai cittadini del Marsabotto? Benefici nel senso lavorativo, perché le start-up lavoreranno loro, saranno persone che verranno di dipendenti associazioni, cooperative che potranno lavorare lì. E per il cittadino in sé, che ha la Lama del Reno, qual è il beneficio che le reca? Cioè, se io volessi fare una linea della Lama del Reno, avrò lo spazio lì per poter farlo, per esempio. E, i servizi che mancano alla Lama del Reno verranno rimessi a disposizione dei cittadini come servizio bancomat, come servizio alimentare che è venuto a mancare? Sono cose necessarie per i cittadini. Noi stiamo parlando di un progetto bellissimo, quello sì, non c'è niente da dire. Però bisogna anche dare i benefici a chi ci abita. Oggi la Lama del Reno è un paesino dormitorio. Ci abito io, so che a una certa ora la gente va a fare la camminata, la passeggiata con i cani, con i bambini, e va al parchetto, poi non c'è altro. Che cosa diamo ai cittadini? Che risposta diamo a questi cittadini? Che se devono dire arriveranno 9 milioni, è uno che beneficio di fatto. Che arrivano studenti dall'altra parte a stare lì durante il periodo scolastico, e turisti che si verranno lì, e loro, vedere tutte queste persone lì, avranno un lavoro concreto, avranno un'entrata concreta, avranno un futuro. futuro? Io lo vedo in questo modo, cioè, è la domanda che mi fanno anche i cittadini. A noi che benefici ci darà? Sì, ci sarà il pacchetto verde, ci sarà l'illuminazione di quella parte, diventerà tutto più bello perché quella cantiera lì è bruttissima da vedere, perché è una zona molto abbandonata, darà più luce, però economicamente, parliamo di concretezza, lavoro ci sarà sì o no per i cittadini?
Penso che sia pressoché impossibile rispondere a una domanda di questo tipo. L'unica cosa che voglio dire è che, come ho già detto, questa sera, detto in commissione, detto tutte le volte che si parla di queste cose, a noi non hanno dato 9 milioni e fate quello che volete, risolvete tutti i problemi del mondo. Noi abbiamo richiesto una cifra quasi tripla e finanziati 3 interventi che sono quelli che vi ho detto prima. Dopodiché è stata mia premura dirvi subito che non ci sono tante cose da fare e che ci sono tante altre cose da fare. È evidente, è sotto gli occhi di tutti. Con questo atto e in particolare con quello che si propone di votare stasera, quell'area diventa pubblica. Quindi quando l'area diventa pubblica, noi abbiamo tante ulteriori opportunità per portare servizi, che è diverso da dire facciamo dei servizi su un'area privata. Quindi quello che proponiamo adesso è la base di quello che sta chiedendo e di quello che è la chiave per partire a riqualificare quest'area concretamente. E su questo pensavo di essere stato più chiaro, ma forse magari adesso con un momento. Un'altra cosa, le bonifiche sicuramente dovranno essere fatte necessariamente, l'affidamento dei lavori è al 31 luglio del 2023, di questo ne abbiamo già parlato, la fine dei lavori nel luglio del 27. Per quanto riguarda i servizi, anche in questo volevo porre qualche punto, è una situazione che non abbiamo mai gestito, ma che nessun comune l'ha gestito in questa maniera, con risorse che stanno arrivando con questo tipo di entità. Non andranno necessariamente alle start-up i servizi. Stiamo utilizzando una parte di questa quota di servizi per fare gli approfondimenti strutturali per verificare se ci sono i parti immobili che possono ospitare attività anche in maniera temporanea. Quindi non è detto che 960.000 euro vadano alle start-up, non è detto da nessuna parte. Potranno andare a fare un piano di comunicazione sull'area, potranno andare a incentivare, ridurre per i primi anni le tariffe per uno studente che si va a insediare, cioè non lo sappiamo. Sono tutte cose che stiamo valutando perché le sollecitazioni sono chiaramente tante e su questo dovremmo lavorarci come non abbiamo mai lavorato, perché è un tipo di risorsa che gestita in questa maniera è un'opportunità che ci capita per la prima volta.
Ci vorranno i servizi per i cittadini. Poi sicuramente noi si può mettere comunque una sorta, come non è successo col discorso cartiera, con il discorso tessile, si può mettere comunque sia nell'appalto di gestione, ossia chi verrà a lavorare come start-up, mettere un vincolo di acquisire come dipendenti persone del territorio, che comunque bisogna rispettare comunque per questa situazione e dare lavoro anche a persone del comune di Mazzadopo. Comunque tutti noi, secondo me, abbiamo, insomma, questa gente ha diritto a queste cose. Detto questo, volevo chiedere informazioni su questo evento del 12 luglio, se c'è stato qualcosa di più su questa presentazione. Grazie.
Parte di una
città della conoscenza metropolitana, che quindi ha moltissime potenzialità di sbocciare e che quindi ha la possibilità di essere attrattivo e di interesse per tantissimi soggetti. Tutto quello che stiamo facendo noi è fare in modo che ci sia, che sia sempre più attrattivo, che le persone e che le imprese e che le realtà e che tutti questi soggetti scelgano la Madireno piuttosto che un qualsiasi altro contenitore, perché la Madireno dovrà essere un luogo speciale, perché lì andranno, noi abbiamo recuperato, recupereremo un'area industriale cercando di mantenere il modo più possibile l'archeologia industriale, cercando di fare un discorso importante collegato anche alle realtà che ci sono già, ovvero quelle del riuso, della transizione ecologica, tutto quello che è in questo momento il fulcro del futuro dell'Italia al quale guardano tutti. Infatti abbiamo preso anche contatti con il dottorato, con i coordinatori del dottorato nazionale che si occupa proprio di questo, che coinvolge 52 università, per esempio. Stiamo prendendo contatti con tantissime realtà, proprio perché ci ritorni la vita, il lavoro e di conseguenza i servizi. Ci sono altri argomenti? Passiamo. Basta? Okay. Allora passiamo alla votazione con, ovviamente, annesse dichiarazioni di voto. Chi vuole fare la dichiarazione di voto? Consigliere Battistini, prego.
Eccomi qua. Allora, sindaco, innanzitutto vorrei specificare una cosa alla quale chiedo di attenersi d'ora in poi, perché la ritengo come una grandissima offesa, visto che lei è molto attenta a questo. Ciò che dico io è frutto di un pensiero sicuramente politico, sicuramente di gruppo, ma lo dico io. Trattare i miei colleghi come due stupidi che devono, per il sottoscritto, dare a lei delle motivazioni è qualcosa veramente più scemo. Lei non si permetta mai più, di rivolgersi ai miei colleghi trattandoli come due dementi, chiedendo loro di dare delle spiegazioni a lei, soprattutto a lei, di qualsiasi cosa, rispetto a un mio intervento, ok? Detto questo, se vuole le posso rispondere nella mia dichiarazione di voto. Abbiamo appena avuto la possibilità di avere quanto scritto in attento. Mi chiedo come sia possibile però che quando il sindaco chieda al segretario comunale di scrivere a verbale un determinato intervento, il segretario induisca ed esegua. Quando però lo chiede il consigliere capogruppo di centrodestra, il segretario fa riferimento all'articolo secondo il quale bisogna andare a vedere la necessità delle streghe. Tutto questo è veramente fuori di vorrei terminare. La sua dichiarazione, l'abbiamo appena risentita, è stata: chiedo al segretario che questo venga messo a verbale. Questa è stata la sua dichiarazione. Perfetto, io mi auguro che il segretario, prima di metterla a verbale, laddove ritenga di metterla a verbale, che allora poi andremo a chiedere per quale motivo la sua richiesta viene accolta, no, l'andremo a richiedere nelle sedi opportune, come piace fare a lei. La voglio poi leggere per bene, quindi riascoltiamola bene, perché noi l'abbiamo appena ascoltata e ribadisco una cosa molto semplice. Forse non si mi ascolta, perché sono un po' dice che non capisce di toccare spiegarmelo per tanto tempo. La cosa è molto semplice: noi abbiamo parlato di timori di escludere qualsiasi possibilità, abbiamo appena ascoltato l'intervento, di conflittualità di interesse rispetto a certe cooperative del territorio, rispetto anche alle posizioni che oggi ricopre, per esempio, una figura come il sindaco metropolitano, perché fino all'altro ieri non era il sindaco metropolitano, oggi invece lo è. Quindi, visto che del conflitto di interessi lei e il suo partito gli avete fatto un cavallo di battaglia per anni, noi stasera vi abbiamo ricordato esattamente i principi secondo i quali è bene cercare di scindere le cose, evitando così che che si possa anche solo paventare in malafede, non in malafede, in maniera pregiudizievole, qualsiasi tipo di eventualità. È una cosa molto semplice, è un augurio che noi ci facciamo, è un augurio che noi vi facciamo ed è un augurio che noi facciamo a tutta la comunità. Ciò detto, per arrivare alla dichiarazione di voto, perché il punto è fondamentale questa, è chiaro che l'inconcludenza delle sue risposte lascia per noi il tempo che trova e obiettivamente non ci meraviglia neanche più di tanto. Mi rendo conto, e questo lo si evince anche dal suo tono, dal suo sguardo, dal suo modo, e questo lo stanno vedendo anche da casa, come i cittadini ce lo stanno scrivendo, di quanto lei sia annoiata a risponderci, a venire a relazionare in quest'Aula e a dover dar conto, ahimè, ad un quasi 20% nostro e non so qualche punto di percentuale a 10 stelle. E in realtà è proprio, torniamo sempre al solito punto, è qui che nasce la democrazia, è qui che si discute la democrazia, è questo l'organo più alto di un comune in cui avvengono lo scambio di parere, di idee e a volte anche di contrapposizioni, perché se fossimo stati tutti d'accordo probabilmente saremmo tutti dalla stessa parte, ma così per fortuna non è. Quindi, al di là di questo, vorrei fare un'ultima precisazione andando alla mia dichiarazione di voto. Il fatto che lei, sorridendo, ci guardi e specifichi di quale spazio stiamo parlando. Ora, io, colleghi, vi ho guardato per un momento, vi ho visto un po' inorridito anche voi, nessuno ha mai pensato a qualcosa di illecito. Quindi il fatto che lei specifichi, mettendo le mani avanti, che si tratti di uno spazio lecito, la cosa un po' inquieta, sono sincero sindaco, quindi evidentemente qui che ragiona in cattiva fede e con del mal pensiero probabilmente lei, non so per quale motivo e neanche lo voglio sapere se è chiaro, però da questa parte dell'aula nessuno ha mai pensato a qualsiasi tipo di spazio in maniera illecita, anche perché noi da che mondo è mondo ci siamo sempre dichiarati, noi ci siamo sempre dichiarati contro qualsiasi tipo di droga. Tornando invece alla dichiarazione di voto, riteniamo che il progetto di acquisizione della cartiera sia il progetto di acquisizione a tutti gli effetti della cartiera, dell'area della cartiera per mezzo dei soldi che arrivano dal PNRR, perché ricordiamoci bene, se questo oggi avviene, non avviene grazie alla competenza di questa amministrazione, ma grazie alla possibilità che siano arrivati questi soldi e che quindi ci siano 9 milioni a disposizione. La nostra votazione è favorevole.
Bene, grazie. Ci sono tante altre amministrazioni che hanno fatto richiesta, hanno presentato progetti, altri comuni e non li hanno vinti. Quindi è merito di chi ha mandato i fondi dall'Europa e anche del governo che è riuscito intercettarli, ma è merito anche di chi ha scritto il progetto e di chi ha scelto di presentare e candidare questo progetto che ha ottenuto i fondi a differenza di altri che non li hanno ottenuti. Prego, altri? Prego, consigliere Baldotti.
Chiamo tutti ovviamente, questo secondo me è, come avete già ricordato voi, soprattutto l'assessore Pinti, è un'acquisizione che porta veramente a uno stravolgimento positivo di tutto il comune di Mantovano, non solo della parte di Lamagherino. Quindi secondo me questo progetto rappresenta veramente il cambiamento, la ventata di novità. E vorrei approfittare per dire al consigliere Benigni che questa ventata di novità, questo cambiamento, sia una sfuma, arrivi anche a lei. Che non si può scrivere su quei dettagli di dare lavoro alla gente di Lamagherino, perché proprio parlando anche delle cooperative che sono nate in Lamagherino, vabbè, lei adesso è in esterno, si è dato invece un argomento abbastanza importante, serio, questa è la cooperativa di Lamagherino che è in Napaso, e grazie a questa cooperativa del quale avete parlato anche fino adesso, ha avuto invece un'altra possibilità in vita. Quindi mi auguro che questa bellissima approvazione di questa delibera porti una ventata anche alla sua mente e che appunto non pretenda, non parli da questa acquisizione, da questa qualifica, con questi limiti mortali, che stanno abitanti, nati alla Lamagherino, vissuti alla Lamagherino, con i capelli biondi, gli occhi azzurri, ma che si apra un po' di più a quello che è la
conoscenza.
Questa è la
parola.
bene? Nessun astenuto, nessun contrario? Ok, immediata esclusività, chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi vota contro? Nessuno. Quindi approvato all'unanimità. Passiamo al punto 6. Proroga del termine di inizio lavori del permesso di costruire, in cui alla quali sotterfugi si vedono in questa donazione. Oltretutto ma onestà, stiamo mica parlando dei soldi, qualcuno per insegnare, per favore, dai, per favore. In ogni caso nessuno ha detto che il privato è l'archivo, cioè come ho detto prima, il privato giustamente ha l'interesse a mantenere propri quei parcheggi perché li vorrà prendere o dare in gestione e quindi dare valore all'immobile che darà in gestione o che venderà. Noi andiamo a mettere a posto una situazione che dovrà essere messa a posto. Potevamo mettere a posto prima, probabilmente noi l'abbiamo avuta adesso, ci abbiamo avuto per fare e la mettiamo a posto. Quindi adesso possiamo passare alla votazione. Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Immediata esecutività, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Grazie, la seduta del Consiglio Comunale è finita. Grazie a coloro che si sono collegati, non essendo presenti in carne e ossa, comunque hanno seguito tutto il Consiglio Comunale. Sono rimasti 12. Grazie.